La lettura del libro delle cronache ci porta alla Pasqua e contribuisce alla nostra preparazione alla celebrazione del mistero pasquale di Gesù. Confessiamo i nostri peccati, chiediamo che il Signore ci prepari a ricevere il dono pasquale.
Dal secondo libro delle cronache, capitolo 35, versetti 1-18. Giosia celebrò a Gerusalemme la Pasqua in onore del Signore. La Pasqua fu immolata il 14 del primo mese. Egli ristabilì i sacerdoti nei loro uffici e li incoraggiò al servizio del Tempio del Signore. Egli disse ai Leviti che ammaestravano tutto Israele e che si erano consacrati al Signore: collocate l'arca santa nel Tempio costruito da Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Essa non costituirà più un peso per le vostre spalle. Ora servite il Signore vostro Dio e il suo popolo Israele. Disponetevi secondo il vostro casato, secondo le vostre classi, in base alla descrizione alla prescrizione di Davide, re di Israele, e alla prescrizione di Salomone, suo figlio. State nel santuario a disposizione dei casati dei vostri fratelli, dei figli del popolo. Per i Leviti ci sarà una parte in ogni casato. Immolate la Pasqua, santificatevi e mettetevi a disposizione dei vostri fratelli secondo la parola del Signore comunicata per mezzo di Mosè. Giosia diede ai figli del popolo, a quanti erano lì presenti, del bestiame minuto, cioè 30.000 agnelli e capretti, come vittime pasquali, e in più 3.000 giovenchi. Ciò proveniva dai beni del re. I suoi capi fecero offerte spontanee per il popolo, per i sacerdoti e per i leviti. Chelchia, Zaccaria e Jechiel, sovrintendenti al Tempio di Dio, diedero ai sacerdoti per i sacrifici pasquali 2.600 agnelli e 300 giovenchi. Conania, Semaia e Netanel, suoi fratelli, Casabia, Jeiel e Josabad, capi dei Leviti, diedero ai Leviti per i sacrifici pasquali 5.000 agnelli e 500 giovenchi. Così fu tutto pronto per il servizio. I sacerdoti si misero al loro posto, così anche i Leviti secondo le loro classi, conformemente al comando del re. Immolarono la Pasqua, i sacerdoti spargevano il sangue mentre i Leviti scorticavano. Misero da parte l'olocausto da distribuire ai figli del popolo secondo le divisioni per casato, perché lo presentassero al Signore, come sta scritto nel libro di Mosè. Lo stesso fecero per i giovenchi. Secondo la regola arrostirono la Pasqua sul fuoco, le parti consacrate le cossero in pentole, in caldaie e in tegami e le distribuirono sollecitamente a tutto il popolo. Dopo prepararono la Pasqua per se stessi e per i sacerdoti, poiché i sacerdoti, figli di Aronne, furono occupati fino a notte nell'offrire gli olocausti e le parti grasse. Per questo i Leviti la prepararono per se stesso e per i sacerdoti figli d'Aronne. I cantori figli di Asaf occupavano il loro posto secondo le prescrizioni di Davide, di Asaf, di Eman, di Yedutun, veggenti del re. I portieri erano alle varie porte. Costoro non dovettero allontanarsi dal loro posto, perché i Leviti, i loro fratelli, prepararono per loro. Così in quel giorno fu disposto tutto il servizio del Signore per celebrare la Pasqua e per offrire gli olocausti sull'altare del Signore, secondo l'ordine del re Giosia. Gli israeliti presenti celebrarono allora la Pasqua e la festa degli azimi per 7 giorni. dal tempio del profeta Samuele. Non era stata celebrata una Pasqua simile in Israele. Nessuno dei re di Israele aveva celebrato una Pasqua come questa, celebrata da Giosia insieme con i sacerdoti, i leviti, tutti quelli di Giuda e di Israele presenti e gli abitanti di Gerusalemme. Parola di Dio.
Con il ritrovamento del libro della Torah si producono, secondo il racconto del cronista, due conseguenze importanti. Uno è il rinnovamento del patto con il Signore e l'altro è la celebrazione della Pasqua secondo la Torah, con una nuova riunificazione ideale di tutto Israele. Vediamo più da vicino le sottolineature del cronista, tenendo anche conto che tutto questo racconto è un'invenzione del cronista. Non c'è nel libro dei re il racconto della Pasqua. Si dice che si fece la Pasqua semplicemente e che fu una Pasqua che non si era mai fatta, questo si dice, però non si racconta, non si dice nulla di tutto il brano che abbiamo davanti. Quindi è tanto più significativo di quello che il cronista sottolinea.
Dico una cosa molto piccola, cioè rispetto al versetto 3, dice: servite il Signore vostro Dio e il suo popolo Israele. Cioè mi pare che questa operazione di Giosia, che ristabilisce, rimette in piedi in maniera ordinata i sacerdoti o i sacerdoti nei loro vari compiti e i leviti, insista poi su questa centralità del tempio, dove viene l'arca, deve andare lì, ma nel compito che hanno di mediazione, il servizio è sia al Signore sia al popolo, e particolarmente poi rimane questo, diverse volte compare il termine appunto di organizzare, di preparare per il sacrificio e a favore del popolo, cioè loro devono permettere al popolo di sacrificare, cioè questo lo scopo del sacerdozio e del servizio dei leviti stessi è perché tutto il popolo possa operare il culto, e tutto il popolo di Israele nel suo complesso a esercitare il culto, non è ridotto a loro sono a servizio perché tutti possano esprimerlo in modo adeguato alla volontà del Signore.
A me aveva colpito il versetto 7, in cui si dice, a quanto pare, che Giosia dona tutte queste materiali per l'offerta dai suoi tesori. E ho trovato un bel commento che dice così, che considera che probabilmente l'idolatria di Manasse e di Amon aveva depredato anche il popolo, aveva fatto sì che il popolo fosse depredato per questi culti. Ma soprattutto quello che mi è piaciuto è quello che segue, dice: facendo del tesoro reale la fonte delle offerte di Pasqua, Giosia inaugura un cambiamento di atteggiamento della monarchia. La monarchia, che era stata istigatrice della defezione da Dio, diverrà e donerà anche i mezzi invece per servirlo. E poi dice che c'è una discussione su una certa c'è una certa opinione che insegna, sulla base anche di Ezechiele, che nell'era messianica tutti i sacrifici di comunione saranno offerti dal tesoro regale. Questo è molto bello perché noi nella nostra tradizione, soprattutto le liturgie orientali sottolineano molto che noi, ma comunque anche noi, offriamo a Dio da ciò che è suo. Comunque la materia del sacrificio certamente per noi è stata offerta dal Re.
Ma il testo greco nel versetto 3 usa una parola che illumina, cioè fa una distinzione tra il servizio di prima e il servizio di dopo. Dice Giosia ai Leviti: prima avete portato l'arca sulle spalle, adesso non dovete più portare l'arca sulle spalle, ma dice ora dunque liturgisate, cioè fate la liturgia al Signore Dio vostro e al popolo suo Israele. Mi sembrava molto bello che adesso fosse sottolineata in questo modo questo tipo di servizio, che è proprio il servizio sacerdotale, la funzione di mediazione tra Dio e il popolo, che è il proprio del ministero sacerdotale. E infatti poi anche dopo il versetto 6 dice: sacrificate la Pasqua e preparatela per i vostri fratelli. Questo è il ministero. E quando si parla di Pasqua, questo anche nel Vangelo, si dice sempre sacrificare la Pasqua, che è una festa un po' particolare, sacrificare la Pasqua. E poi un'altra cosa che mi sembrava molto propria e particolare, il versetto 18, che dice che non ci fu una Pasqua simile in Israele dai giorni di Samuele. Almeno per quello che ricordo io, è l'unica volta che si arriva fino a Samuele. Per Ezechia si era detto che dal tempo di Salomone non era stata fatta una cosa simile in Israele. Qui andiamo oltre Salomone, oltre la dedicazione del Tempio, e si arriva fino a Samuele. Mi sembrava importante questa cosa perché dice: e nessun re ha fatto una cosa così, e nel libro dei Re si dice né prima né dopo.
Ma mi sembra che oltre le cose sottolineate da Chiara ci sia che non solo è celebrata la Pasqua se si confronta con la Pasqua dell'Esodo 12, non sono solo immolati gli agnelli, ma sono immolati anche i buoi, i capri, e quindi non è solo una celebrazione semplice della Pasqua, ma è una celebrazione di tutto il culto riassunto, mi pare, in questo capitolo qui di stamattina. Quindi ci sono appunto gli agnelli, ci sono tutti i tipi di sacrifici che vengono offerti e citati, insomma. E poi ci sono questi cantori, i portieri, vengono nominati tutti i tipi di servizio che vengono fatti e svolti nel Tempio. E oltre al fatto appunto che cita di nuovo alla fine del versetto l'ultimo, insomma, che nessuno dei re di Israele aveva celebrato la Pasqua simile come Giosia, insieme ai sacerdoti, leviti, tutti quelli di Giuda, i convenuti da Israele e gli abitanti di Gerusalemme. Quindi ancora c'è tutto il popolo riunito.
Io continuo a chiedermi com'è possibile che una tale santità, una tale fedeltà di un re che non soltanto personalmente è fedele, e di che fedeltà si parla, ma riconduce tutto il popolo all'alleanza con Dio, che celebra una Pasqua come mai, fin dai primi tempi, insomma, non si era ancora vista. Com'è che questa santità così grande non può coprire il peccato di Manasse e impedire che il castigo di Dio si estenda su Giuda? Eppure Dio si è sempre mostrato misericordioso e capace di mutare il suo disegno. In questo caso com'è che ciò non avviene, eppure siamo di fronte a una santità così grande?
E volevo tornare a sottolineare, è già stato accennato, ma continua a colpirmi, e lo volevo tornare a sottolineare, il fatto di non essere sicura di cogliere tutto il significato di quanto viene detto nella seconda parte del versetto 3. Mi spiego. Perché dire a questi leviti, collocate l'arca? L'arca era un pezzo che era lì, bene o male, era un pezzo che era lì. Non costituirà, mi sembra che abbia un significato molto più profondo di quello immediato, anche perché siamo alle soglie della distruzione del Tempio, il cronista lo sa bene, l'arca, ahimè, sta per certamente non essere più un peso per le loro spalle, perché non c'è più, chissà dove è andata. Allora, sicuramente molto probabilmente sbaglio, ma mi veniva da tornare, per cercare di capire il senso di questo versetto, di queste parole, di tornare a sottolineare quanto all'inizio del versetto 3 viene detto: erano i leviti che ammaestravano tutto Israele. Allora mi chiedevo se sotto in questo ora servite il Signore e il suo popolo, che già Paolo ha sottolineato, questa funzione dei leviti, che ora non hanno più il peso sulle spalle, non sia proprio certamente quello di celebrare la Pasqua come stanno facendo, ma proprio questo ruolo di insegnamento e di guide del popolo, come sarà dopo poco in avanti.
Sulla domanda di Agata forse bisogna pensarci e aspettare anche il seguito, e comunque bisogna riflettere su questo. Io non vorrei dare una risposta così, almeno da parte mia, un po' improvvisato o già fatta, diciamo, ecco, credo che sia un punto importante. Il versetto 3, il problema del versetto 3, vedo che il versetto 3 è di molto difficile da interpretare, è anche molto discusso, però credo che l'accento sia quello che già sottolineava Barbara e Paolo prima, e mi sembra confermato questo da tutto il resto, e questo era il punto che volevo poi sottolineare da parte mia, da tutto il racconto del cronista, che ha come centro tutto Israele, il centro di tutto è Israele. Non sono neanche i leviti qui, come vediamo, questo è un'idea del cronista che vede Israele come una comunità cultuale, essenzialmente nella sua identità più profonda, e mette al centro i leviti, la tribù di Levi. Questo l'abbiamo visto fin dal primo libro delle cronache, cioè nei primi 9 capitoli. Se ricordate, fatti di nomi, abbiamo visto che non sono lì messi a caso, che sono molto profondi, e dove il centro di tutto è Levi. quello che è anche la regalità, è molto importante, ma non è pure il centro, è perché è al servizio del culto. I re vengono giudicati, come vediamo dal cronista, soprattutto sotto questo aspetto, e allora quello che, se io ho l'impressione, aggiunge queste parole di oggi, questo brano, è che la centralità della tribù di Levi consiste nel servizio di tutto Israele. Questa è la centralità di Levi. Non si tratta di un privilegio, cioè della sottolineatura di una specie di privilegio per cui quello che non possono, quello che fa Levi gli altri non lo possono fare, diciamo così. È il contrario. E Levi è una tribù tutta dedicata al Signore, come si dice fin dall'inizio qui, Kdosim, Kdosim Adonai, è sempre l'inizio del versetto 3, lui si rivolge ai Leviti, anche questo è un termine molto importante, già con Estra. Se vogliamo un parallelo, nel libro di Neemia ci sono espressioni simili, capitolo 8, cioè la funzione della tribù di Levi, siccome la tribù di Levi è l'erede di Mosè e di Aronne, che sono della tribù di Levi, come è noto, hanno la funzione, a questo punto non più di trasportare l'arca solo, ma di istruire il popolo, funzione che hanno sempre avuto e che qui è sottolineata, di custodire, di istruire il popolo e di essere al servizio di tutto Israele, cioè di consentire, di garantire a tutto Israele veramente di essere il popolo sacerdotale. Che il popolo sacerdotale è Israele. E mi sembra che sia questo il punto qui, è centrale. Io lo vedo sottolineato non solo, come avete già visto, nel versetto 3, che è molto significativo, ma anche, è già stato detto anche questo, anche al versetto 5 e anche al versetto 6, per i vostri fratelli, si sottolinea questo aspetto. Ma poi c'è ancora, per esempio, più avanti, si descrive con molta attenzione, ecco, al versetto 14 e 15, i Leviti, cioè, se, per ordine del re qui, sono loro che sgozzano, immolano tutti gli agnelli, cose che non è riservata ai sacerdoti o ai Leviti. Secondo il versetto famoso, il capitolo 12 del libro dell'Esodo, versetto 6, tutta la comunità lo immolerà. Quindi, nella tradizione di Israele, per quel che riguarda l'immolazione dei sacrifici, appartiene a tutti. E questo è un fatto. E questa è l'eccezione. In questo caso, i Leviti sono incaricati di farlo per i loro fratelli, per garantire questo, che sia fatto bene, tutto, eccetera. È un servizio che fanno, ma di per sé potrebbero farlo tutti, quello dell'immolazione. Ai sacerdoti è riservato l'offerta, cioè portare il sangue e comunque di vari sacrifici sull'altare, gettarlo, e questo lo possono fare solo i sacerdoti, ma la prima parte dell'atto sacrificale, cioè quello dell'immolazione, è fatta da chiunque offre, ecco, di per sé. Qui sono i Leviti, ma la sottolineatura mi sembra proprio questa, per garantire una Pasqua veramente degna a tutto Israele. È sottolineato nei versetti 14 e 15 due particolari, che i Leviti preparano per i sacerdoti quello che i sacerdoti non possono fare per se stessi, per preparare la Pasqua. Perché? Perché sono impegnati fino a notte, dice, a offrire sull'altare. E quindi non possono fare le altre cose, e allora i loro fratelli le fanno. Ma c'è un altro punto ancora, molto bello, che i Leviti debbono preparare la Pasqua anche per quella parte dei loro fratelli che sono dedicati al canto. E questo è uno dei punti fondamentali del cronista, e corrisponde alla prassi del secondo tempio. Questo non è detto che fossero così prima, il primo tempio, cioè che questo ce lo attesta anche la Mishnah, cioè anche la tradizione orale, poi coagulatasi nella Mishnah, cioè che durante, in particolare per la Pasqua, rimanendo alla Pasqua, durante l'offerta degli agnelli, che durava tantissimo qui, era sempre accompagnato dal canto dell'Allel. L'Allel non si cantava solo nella notte cioè nelle famiglie poi successivamente. La Lei si cantava anche nel Tempio e veniva cantato sempre lungo l'offerta di sacrifici. Dice, ma va bene, e se hanno terminato tutto l'Allel? Lo fanno un'altra volta, dice la Mishnah. E se l'hanno terminato la seconda volta, lo fanno la terza volta. Cioè, fino a che dura il sacrifici, si cantava incessantemente l'Allel. Perciò, quelli dedicati al canto dei salmi dell'Allel, non possono, come dice qui, non possono separare, non possono fare altre cose, perché devono fare quello, e quindi i loro fratelli preparano la Pasqua per loro. Cioè, mi sembra che tutta la descrizione del cronista sottolinei che la tribù di Levi è al servizio del Signore, cioè della liturgia, del canto, e al servizio dei loro fratelli, in modo che lo scopo è finale, è quello che interessa di più, che tutto Israele sia un popolo unito. Ed è questa la sottolineatura al versetto 18, che diciamo è parallelo. È l'unico versetto, a parte il primo, mi pare, il primo, ecco, parallelo nel Libro dei Re, ma anche qui c'è una differenza, cioè che il cronista sottolinea ed elenca tutto Israele. Questo non c'è nel Libro dei Re. I sacerdoti, i leviti, tutto Giuda e Israele rimasto, cioè il resto dell'Israele del nord, cioè tutto Israele idealmente riunito, e gli abitanti di Gerusalemme. Questa è la cosa a cui il cronista tiene, cioè che tutto Israele sia un popolo solo nella liturgia. Preghiamo ancora insieme, anzitutto esprimendo la nostra preghiera alla luce di questa parola, di questa pagina del Libro delle Cronache. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.